Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vera vita cristiana è semplicemente una vita di fede. Fede. Fede in Gesù Cristo, fede in Dio, Gesù è Dio. La fede serve per essere perdonati. La fede serve per superare le prove. La fede serve per poter portare frutto spirituale e avere una vita che vale. La fede serve per tutto. Però per avere fede, una fede sufficiente, una fede che ci permette di crescere, dobbiamo conoscere Gesù Cristo sempre di più. La fede è legata di quanto conosciamo Cristo, non intellettualmente per riempire un esame, no, quanto lo conosciamo personalmente, quanto lo vediamo, che è reale per noi. Ci alziamo sapendo, grazie che tu sei con me, in mezzo alle prove, tu sei in controllo, fede. Di sapere questo. Non è fede sapere i fatti di Gesù. I demoni credono tutti i fatti di Gesù. Li credono. Erano loro che riconoscevano Gesù come figlio di Dio, il santo, il giusto, prima di tutti gli uomini. No, la fede non è sapere. La fede è veramente nel cuore aggrapparmi a queste verità, conoscendo il mio Gesù, sapendo queste situazioni così pesanti, ma tu sei in controllo, mi fido di te. Tu mi ami e mi riposo in te, fede. Dobbiamo conoscere Gesù sempre di più, perché ci serve fede. Lo conosciamo tramite la Bibbia. Allora, conosciamo la persona di Gesù, i quattro Evangeli, conosciamo le verità di Gesù e la vita cristiana e quello che Dio ha fatto in Gesù nel resto. Voglio leggere oggi un avvenimento nella vita di Gesù in cui vediamo più del suo cuore e del suo modo di agire con le persone, quello che cerca nelle persone. E questo avvenimento troviamo, voglio leggere in due Evangeli. Matteo 15 e Marco 7. Visto che ognuno aggiunge qualche dettaglio, leggerò entrambi. Matteo 15 e Marco 7. In questo avvenimento Gesù si trova davanti una donna cananea che viene a lui con grande fede e con grande umiltà. Quello che Gesù cerca nelle persone è fede e umiltà. Questa donna era una donna pagana, non era giudea. Eppure Gesù ha ascoltato e esaudito la sua richiesta perché lei veniva con fede e con umiltà. E quindi vogliamo vedere quello che Dio ci mostra in questo brano perché lei è un esempio per noi. Lei è un grande esempio per noi. Trovate con me Matteo 15, leggo da lì 21 e 22 e poi salto subito a Marco 7, 24, 26. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone!» Leggo la stessa cosa in Marco 7, 24, 26. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e lì si gettò ai piedi. Ora quella donna era greca, sirofinecia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Varie cose di questo brano mi colpiscono subito. Per esempio, in questo brano Gesù lascia la Giudea, lascia il territorio del suo popolo e va nel territorio di pagani dove non c'erano giudei come popolazione centrale. Gesù stava cercando un posto tranquillo per investire nei suoi discepoli, per prepararli. E varie volte vediamo Gesù che porta i discepoli in un luogo disparso, lontano dalla folla. E qui non voleva che si sapesse che era lì, ma non si poteva tenere segreto, anche se era una zona di pagani. Quindi Gesù porta i discepoli in questo posto fuori Giudea dicendo, ah, lì posso trovare un po' di tempo tranquillo per insegnarvi delle cose. No, le persone sapevano di Gesù. Mi colpisce molto che era una donna cananea che era venuta da Gesù. Chi erano i cananei? Popolo di Cana? Nell'Antico Testamento? E i nemici, quelli che i giudei dovevano schiacciare dalla terra, che non hanno schiacciato tutti. Era un popolo molto, molto pagano, molto malvagio. Infatti, appena dopo il diluvio, Noè aveva 3 figli, se ricordate, e il terzo figlio era malvagio. E c'è quell'avvenimento quando Noè è ubriaco, il figlio disprezza lui, gli altri due lo coprono, e Noè dichiara una forma di profezia, vi leggo io, Genesi 9:25, maledetto sia Canaan, egli sia il servo dei servi dei suoi fratelli. Una maledizione sul popolo di Canaan. Infatti era un popolo lontano da Dio. Allora, questa donna che faceva parte di quel popolo di Canaan, era una donna cananea, viene a Gesù per chiedere aiuto. Lei aveva una figlia che era tormentata da un demone. Allora, ricordate che nell'Antico Testamento si parla pochissimo di Satana. Nell'Antico Testamento Satana appare pochissimo, se pensate. È rarissimo che leggiamo di Satana. Nelle epistole è rarissimo che leggiamo di Satana. Troviamo Satana soprattutto, maggiormente, solo nei 4 Evangeli. Satana era attivo in modo speciale quando Gesù era sulla terra. Infatti uno mi ha scritto pochi giorni fa. Ma perché non si sente parlare di Satana nell'Antico Testamento quasi mai, nell'Nuovo Testamento quasi mai, se non i 4 Evangeli, un pochettino all'inizio degli Atti? Eppure ci sono tanti che predicano costantemente di Satana, bisogna schiacciarlo, bisogna legarlo, bisogna comandarlo. Noi non troviamo quello nella Bibbia. Gesù ha schiacciato i demoni, ma Gesù era Gesù, Gesù ha camminato sull'acqua, Gesù ha guarito con solo la parola, Gesù ha moltiplicato il pane e i pesci. Il fatto che Gesù ha fatto non vuol dire che noi dobbiamo fare. Gesù ha compiuto miracoli per dimostrare di essere il Cristo. Ma non troviamo alcun insegnamento che comanda a noi di schiacciare i demoni o fare tutto questo. Quindi, piccolo parentesi, importante da ricordare. Quando leggiamo la Bibbia bisogna distinguere quello che è un insegnamento per noi e quello che è solo un avvenimento. Noi, se vogliamo attraversare un lago, un mare, dobbiamo usare una barca, non possiamo camminare. Noi non possiamo comandare un mare di separarsi, fare un sentiero sotto in fondo. E se è successo, noi non dobbiamo aspettare la mattina fuori nel giardino, cercare la manna, dobbiamo andare a lavorare. Dio provvede nel suo modo, a suo tempo. Però in questa epoca, quando Gesù era sulla terra, Satana era molto attivo e questa signora aveva una figlia con un demone e viene da Gesù. Notate che la donna si getta ai piedi di Gesù, un segno di grande umiltà. Notate che lei viene a Gesù, avendo sentito da lui, e viene con umiltà. Ripetutamente la Bibbia dichiara che Dio accoglie chi viene con umiltà. Probabilmente l'ostacolo più grande fra l'uomo e Dio è il nostro orgoglio. Se io chiedo perché, perché, io non ho umiltà. Mi sono agitato che Dio non risponde. Quante persone mi scrivono, perché Dio non mi risponde? Ho scritto un uomo oggi. Perché tu non meriti nulla da Dio. Tu scrivi come se Dio fosse obbligato a risponderti come vuoi tu, che sei un grande peccatore. Come siamo tutti. Dio accoglie chi viene a Lui con umiltà. È l'unico modo di avvicinarci a Dio, con grande umiltà. E questa donna aveva grande umiltà. Questa donna era pagana. Sapeva di non avere alcun diritto di ricevere da Gesù. Lei, io non sono giudea, tu sei un giudeo. Quello è il popolo di Dio. Lei capiva che quello era il popolo di Dio. Quindi io non sono giudea, io non merito nulla. Mi getto ai tuoi piedi per ricevere per grazie perché non merito nulla da te. Questo è il cuore giusto. Infatti, quello che eravamo noi, lei era. E leggo in Efesini 2, 11, 12, quello che eravamo noi. Se non siamo giudei, io non sono giudeo. E leggiamo, vi leggo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mani di uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Come eravamo noi prima della salvezza, senza Cristo, senza Dio, senza le promesse, questa donna era così. Questa donna era così. Eppure lei è andata a Gesù Cristo con fede, perché lei aveva capito il cuore di Dio e la potenza di Dio in Cristo. Lei è un esempio per noi. Andiamo a Cristo come lei è andata a Cristo. Poi che cosa chiede? Leggo di nuovo la frase che ha chiesto a lui. Abbia pietà di me, Signore, figlio di Davide. Lei non chiede giustizia. Non vuole giustizia, perché sa, io non merito il bene da te. Sono nata e cresciuta una pagana, non merito il bene, non dammi giustizia, non fai la cosa giusta, no, piuttosto io chiedo pietà, chiedo grazia. Chiedere pietà col cuore vuol dire riconoscere di non meritare il bene. Se io mi agito quando mi arriva il male, perché è successo così? Io credo di meritare il meglio. Se mi agito quando mi succedono le cose negative e brutte, io credo di meritare il meglio, ma non merito il meglio. Questo è grave orgoglio. Se mi lamento, credo di meritare di meglio. Questa donna sapeva di non meritare alcun bene da Dio e perciò umilmente gettato, prostrato a terra davanti a Gesù, non chiede giustizia, chiede che cosa? Pietà, chiede la grazia. Poi incredibile, lei lo chiama Signore, figlio di Davide. Allora, figlio di Davide è un titolo strettamente dei giudei. Lei non era giudea. È un titolo del Messia. Cioè, figlio di Davide, tutti sapevano, i giudei, che il Cristo, il Messia, sarebbe il discendente di Davide. Quindi il titolo figlio di Davide era un titolo del Messia. Questa donna aveva sentito. Era vicino ad Israele. E lei aveva sentito. Lei capiva, questo è il popolo di Dio. Guardo come Dio ha agito nei loro confronti nei secoli. Questo è il popolo di Dio. Quindi si era informata. Arriverà un discendente del Davide. Ricordate Davide quando, e anche Salomone, era, Davide era molto stretto al re di Tiro, cioè Tiro di Libano, di Sidone, lì, quella zona, hanno mandato legna per costruire il tempio, il palazzo di Salomone, e loro sapevano di Davide. E lei sapeva, questo uomo, ho sentito di lui, lui è il Cristo, il Messia, lui è il figlio di Davide. I giudei non avevano capito questo, ma questa donna pagana sì. Quindi è una donna che aveva fede, aveva umiltà. Lei sicuramente non aveva tanta dottrina, era giudea. No, non era giudea, era pagana, era cananea. Però quella dottrina che aveva ci credeva pienamente e viveva in base a quello che sapeva. Nessuno di noi conosce perfettamente la Bibbia, ma possiamo credere fermamente in quello che conosciamo, possiamo vivere alla luce di quello che sappiamo. Quindi, riassumendo la situazione, questa donna aveva un problema terribile, la figlia tormentata da un demone. Come ho detto in altri momenti, quando Gesù era sulla terra, i demoni erano molto attivi, così si mostrava il potere di Gesù. E questa donna va da Gesù riconoscendo che lui è il Messia e va con grande umiltà chiedendo non giustizia, chiedendo misericordia. E cosa fa Gesù? Matteo 15, 23. Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo, licenziala, perché ci grida dietro. Se non ci fermiamo a valutare attentamente, potrebbe sembrare che Gesù fosse molto duro con lei. Potrebbe sembrare, ma Gesù non era mai duro con chi veniva a lui con umiltà. Infatti, Gesù invitava le persone ad andare a lui, le persone che erano afflitti. Io leggo quello che Gesù dichiara in Matteo 11, 28. Conosciamo questo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il cuore di Gesù Cristo è tale che il fatto che non ha risposto, non ha dato parola a lei, non era cattiveria. Gesù stava fortificando la sua fede. Gesù voleva aiutarla a perseverare nella preghiera, perché venendo a Gesù, venendo a Dio, lei stava pregando. E quante volte abbiamo insegnamento nella Bibbia? Perseverate nella preghiera, e per perseverare Dio sceglie a non risponderci subito. Perché ci aiuta ad avere più fede, ci aiuta a focalizzare più su Dio, ci aiuta a riconoscere la mano di Dio quando Lui opera. E Gesù, volendo curare il cuore di questa donna e non solo risolvere il suo problema, non ha dato parola a lei. Gesù non era cattivo. Gesù stava operando per il vero bene di questa donna. E non è che fa la stessa cosa con noi. Quanto diverso era la reazione degli apostoli? Leggo il versetto ancora. Notate come loro rispondono. Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo, licenziala, perché ci grida dietro. I discepoli volevano che Gesù mandasse via la donna perché era un disturbo per loro. I discepoli non avevano a questo punto, non avevano il cuore di Gesù. Non avevano il cuore di amore. Non avevano il cuore di essere buoni pastori. Gli apostoli, i discepoli purtroppo erano come troppo spesso siamo noi. Troppo spesso anche noi vediamo le persone come un disturbo. Vogliamo servire Dio ma non essere disturbati. Loro non sapevano amare ancora. E quanto spesso, no, 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 io ho le mie cose. No, no, non riesco a fare le mie cose, non caricarmi con più cose. Io sto cercando di fare questo, perché arriva proprio adesso? Perché mi chiama proprio adesso? Come posso finire? E io vedo le persone come un ostacolo a quello che io voglio fare per il Signore, non capendo che molto spesso Dio mi sta mandando chi vuole darmi da curare, da amare. Ma io ho i miei progetti che dico nel nome di Cristo, ma sono onestamente per Marco. Gesù aveva un cuore che non vedeva lei come disturbo. È andato per cercare un posto tranquillo, per non essere disturbato, ricordate questo. È andato appositamente per non essere disturbato, ma non vedeva lei come in disturbo. I discepoli sì. Anche noi spesso pecchiamo come loro e prego che possiamo vedere le persone come preziose, perché sono preziose. Gesù è venuto non per programmi, non per ministeri, Gesù è venuto per cosa? Per persone. Non per persone messi bene, ma per persone piene di problemi. Allora, prima Gesù sceglie di non rispondere per niente, fortificando la sua fede, ma poi lui risponde parlando con gli apostoli. E quello che dichiara sembra di chiudere in faccia a lei la possibilità di essere aiutato, ma non ostacola lei da continuare. Leggo versetto 24 di Matteo 15. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù è stato mandato all'inizio, prima della croce, solo ad Israele. Dopo la risurrezione ha dichiarato agli apostoli di predicare la salvezza in lui a chi? A tutto il mondo, ogni tribù, nazione e popolo. Ma a questo punto lui si rivolgeva specificamente ai giudei. E lui dice questo agli apostoli e lei era lì prostrata davanti a lui. Lei sente tutto. E lei cosa fa? Dimostra ancora umiltà e fede e un cuore che vede in Cristo il Messia, in Gesù il Messia. Leggo 25. Lei non viene offesa da quello, altro che. Egli però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami! Se questa donna avesse avuto anche un po' di orgoglio, sarebbe stata offesa. Lascia stare! Lascia stare! Lui è venuto solo per i giudei, io sono cananea. Lui dichiara: sono venuto solo per quelli della casa di Israele. Allora io non sono, me ne vado. Ma lei non era offesa e non era ostacolata. Che dice: no, lui è il Signore, lui ha un cuore tenero, lui mi aiuterà. E la cosa che mi colpisce, lei adorava Gesù Cristo. Adorava Gesù Cristo. Quante volte vediamo giudei che adoravano Gesù? Quasi mai. Ma lei lo adorava. Vedeva in lui il Cristo, il Messia, figlio di Dio. E lo adorava. Allora, attenzione, attenzione. Lei aveva un grandissimo bisogno. Era un grandissimo bisogno. Ma lei non: oh, aiutami, ti prego, Signore. Oh, Signore, aiutami. Oh, Signore, aiutami. Come a volte facciamo noi. Lasciava stare la richiesta per aiuto per anche adorare. Anche per adorare. E se noi stiamo chiedendo senza accludere ringraziamento, Filippesi 4, 6, 7, senza accludere adorazione, c'è qualcosa che non va in noi. Voi avete, voi, scusate, voi non avete perché non chiedete, o chiedete male. Lei chiedeva bene. Lei è nella Bibbia per essere di esempio a noi, come chiedere a Dio. Lei chiedeva con una grande umiltà. Chiedeva con grande fede e chiedeva adorando Dio. Signore, ti lodo perché tu sei il Signore, tu sei il Cristo. Tu hai ogni potere e ti lodo per questo. Lei lodava, adorava, lodava Gesù Cristo e poi presentava di nuovo con umiltà la sua richiesta a lui. A questo punto lei sta adorando Gesù Cristo, chiedendo aiuto e Gesù mette ancora un ostacolo davanti a lei. Grande la perseveranza di questa donna, grande la sua umiltà. Guardiamo l'ostacolo che Gesù mette, e io credo per due motivi. Uno, vuole fortificare la sua fede ancora ed essere sicuro che ogni goccia di orgoglio sia tolto. Ogni goccia di orgoglio è tolto dalla tua vita, dalla mia vita? O tu vuoi chiedermi in modo che gli altri non sappiano perché non vuoi che ti vedano male? Ti preoccupi di quello che pensano gli altri di te. Orgoglio. Orgoglio. Ancora credi di meritare meglio di questo? Orgoglio. E Gesù stava schiacciando ogni possibile goccia di orgoglio in lei perché Gesù voleva benedire lei, ma lui benedice solo chi è umile. E lui voleva fortificare la sua fede, quindi rimandava, ostacolava, in modo che lei doveva veramente fissare solo su lui. E lei ha fatto. E quindi notiamo come risponde. Leggo Matteo 15, 26 e Marco 7, 27. Ma egli le rispose dicendo, non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Poi Marco, ma Gesù le disse, lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Una cosa importante da ricordare qui è che Dio opera nel suo modo e nel suo tempo, non nel nostro. A questo punto la priorità di Dio era di salvare i giudei. Dopo la croce Dio avrebbe spalancato le porte a raggiungere persone da ogni lingua, tribù e nazione. E così Gesù fa notare a questa donna che nel piano di Dio c'era cibo particolare. La cura di Cristo, l'opera di Cristo, i miracoli per dimostrare la sua divinità. C'era cibo particolare per i figli, per i giudei, non ancora per il mondo. Non erano nemici, erano cagnolini che vivono in casa sotto il tavolo. Non erano nemici, però non era ancora il momento per loro in massa a ricevere questa buona notizia. E Gesù infatti, 27, Marco 7,26, dichiara, lascia che si sazino prima i figli. Quindi ci sarà cibo anche per gli altri, ma prima i giudei. Prima i giudei. Non era chiudere la porta alla donna, era dire, senti, io sono venuto per i giudei, non sei giudea. Grazie a Dio. Noi viviamo in un'epoca quando il messaggio è per tutti. Per tutti. Noi possiamo proclamare a chiunque il messaggio di Gesù Cristo. Questo è buono. Allora, nonostante che Gesù era venuto specificamente per i giudei, anche allora Dio accoglieva chiunque andava a lui con umiltà e fede. Quanto di più oggi. Perciò ascoltiamo come la donna risponde alla dichiarazione di Gesù quando lui fa la differenza fra i figli e i cagnolini. Non è offesa, perché lei è umile. E continua a avere fede. Leggo Matteo 15, 27, Marco 7, 28. Ma ella disse, sì, signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Poi Marco 7, ma ella rispose e gli disse, sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Cosa vedete là? Umiltà, umiltà. Come? Mi stai chiamando un cagnolino? No, no, lei dice, signori, sono un cagnolino, non sono una figlia, non sono giudea, lo riconosco, accetto questo. Senza problemi, signori, ma io chiedo solo una briciola. Io chiedo solo una briciola. Che umiltà! Lei capiva che Gesù operava non per merito, ma per grazia. Lei diceva: Signore, io capisco il tuo cuore. Tu sei Dio di ogni grazia. E quello che io voglio è per grazia. Io non merito, non sono un figlio, una figlia, sono un cagnolino, ma tu sei pieno di bontà e di grazia. E io ti chiedo grazia. Tu sei così grande che quello che chiedo è come se fosse una briciola. Che fede, che umiltà. Io non merito da te. Non vengo pretendendo un posto a tavolo. Per me basta una briciola da sotto la tavola. Lei veniva con umiltà, che umiltà è con fede. E tu mi risponderai: io chiedo una briciola. Io capisco il tuo cuore, mi fido di te. Lei non era ostacolata. Quanto spesso noi diciamo: basta, ho già chiesto. Non risponde. Che malvagità. Che malvagità. Se Dio non risponde quando vogliamo noi, ma ho già pregato tanto. Non abbastanza. E con quel cuore, mai con il cuore giusto. Lei aveva il cuore giusto e continuava nonostante gli ostacoli. Lei veniva convinta che Cristo avrebbe risposto. Pensate alla sua fede. Lei era convinta che Cristo avrebbe risposto. Lei aveva la vera fede di cui leggiamo in Ebrei 11:6. Ve lo leggo. Ora, senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Cosa vuole Dio da te? Fede, fede, umiltà. Questa donna aveva la fede, aveva umiltà e lei era convinta: io andrò da Gesù perché ho capito il suo cuore, lui mi ascolterà. Ma ci vado adorandolo. Ci vado non pretendendo, ma umilmente. Ci vado con fede. E cosa fa Gesù? Aveva già detto: sono venuto per i giudei. Cosa fa Gesù? Questa donna pagana, questa donna peccatrice, però adesso una peccatrice umile che si vedeva come peccatrice, perché venendo così, come pagana, riconoscendo di non essere del popolo di Dio, stava riconoscendo: io non merito da te, io voglio pietà. Gesù risponde, Matteo 15:28, poi Marco 7:29-30, guardate il cuore di Gesù. Allora Gesù le rispose dicendo: oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. In quel momento sua figlia fu guarita. Marco. Allora egli le disse: per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscita e la figlia era coricata sul letto. Cosa vedete? Io vedo varie cose. Io vedo il cuore di Gesù. Quando egli risponde a questa donna, nonostante che era una donna cananea, si vede il cuore di Gesù che ama rispondere a chi viene a lui col cuore giusto. Gesù, vedendo il cuore di questa donna, vedendo la sua fede, vedendo la sua umiltà, risponde. Risponde. Non è scritto, ma io capisco che questa donna è stata salvata. Perché da quello che leggiamo, lei veniva sapendo di non meritare da Dio, viene vedendo in Gesù il Cristo, vieni con umiltà e fede. Grande la tua fede. Lei ha capito? Lui è il Messia. Quindi aveva fede, la fede in Gesù come il Cristo. In Giovanni ha detto: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che crediate che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita eterna. Lei ha creduto. Questa donna cananea, uno dei primi salvati. Che stupendo, che stupendo, perché la salvezza c'è ancora. Gesù è lo stesso oggi di come era allora. Gesù ancora ha il cuore di voler salvare. Gesù ancora ha il potere di poter salvare. E Gesù ha la saggezza di sapere quando non è ancora il momento, perché sta fortificando la fede. E la risposta immediata non è sempre la cosa giusta. A volte neanche la risposta che vogliamo noi. Quindi vediamo in questo, sì, vediamo la potenza di Gesù Cristo. Gesù, con una parola, una frase, ti sia fatto come tu vuoi, ti sia fatta. Da lì, lei non, la figlia non era lì, non era neanche allo stesso posto, non era un problema. Ti sia fatto come tu vuoi. Il demone fu schiacciato da quella figlia in quell'istante. Che potenza! Gesù può fare tutto! Questa donna aveva fede. Lei sapeva, tu puoi fare questo, e lui poteva fare questo, e Gesù può fare tutto per noi. Non sempre fa tutto, perché non è sempre la sua volontà. Però può fare tutto. Gesù non è limitato. Se non fa, non è per mancanza di cura. È perché lui sa, no, non è la risposta giusta per te. Almeno non adesso. Gesù è potente di fare tutto e farà tutto il suo piano perfetto. Poi vediamo in questo avvenimento la saggezza di Gesù. Gesù sapeva che non era il caso di rispondere nulla all'inizio, poi di porre ostacolo dopo ostacolo, ma secondo me non faceva questo soprattutto per la donna. Perché noi vediamo in lei subito umiltà. Prima di tutto, prima che lui dice parola, vediamo fede e umiltà. Per me lui ha fatto principalmente per i discepoli. Questi discepoli, come loro vedevano lei, ma mandala via! No, no. Io voglio insegnarvi una cosa. Lei ha più fede di voi. Lei è più umile di voi, che discutete fra di voi chi è il più grande. Lei mi capisce, capisce già che sono il Cristo, il Messia. Lei è avanti a voi. Voi, ah, noi siamo giudei, noi siamo discepoli di Gesù. Questa donna è avanti a voi in tante cose. Di insegnamento voi avete sentito molto più di lei. Lei è avanti a voi. Questa donna serve come esempio per loro e per noi. Che saggezza aveva Gesù? Ha detto, io posso subito guarire la figlia di questa donna perché lei ha già fede, è già umile. No, questo può essere una lezione che guiderò gli autori della Bibbia a mettere anche nei Vangeli per il popolo nel futuro, noi. Questa donna serve a noi. Quindi io vedo la potenza di Gesù di fare tutto. Vedo la saggezza di Gesù di fare nel momento giusto, nel modo giusto. Perché a volte il modo di Gesù è di dire non ancora. E a volte il modo di Gesù è di dire no. L'Apostolo Paolo, secondo Corinzi 12, la spina che lo scaffeggiava affinché non si superbisca, e lui tre volte ha chiesto di ritogliere questa spina, questa scheggia. Il Signore ha detto no, la mia grazia ti basta. Dio sa il modo giusto. La domanda, tu accetti quello che Dio dice? Tu accetti quando Dio ti dice no? Quella prova è giusta per te, voglio mostrarti la mia forza, la mia potenza nella tua debolezza, o ti agiti e non accetti. È grave non accettare. È gravissimo non accettare Dio. Chi sei tu per non accettare quello che Dio, nella sua saggezza e anche nel suo amore, ha scelto di fare nella tua vita? Dio non guarisce sempre, non toglie ogni prova. A volte in ogni persona, lascia arrivare la morte fisica. Questo fa parte del piano perfetto di Dio in questo mondo, ma Lui fa tutto con potenza e fa con saggezza e fa anche con amore. La cosa importante è che noi rispondiamo con umiltà, che noi rispondiamo con fede. Signore, mi fido di Te che farai la cosa migliore. E che rispondiamo come questa donna anche adorando Dio, anche in mezzo, Quando è che adorava Dio? Prima, anche dopo sicuramente, ma nel brano, prima o dopo che Gesù avesse accolto la sua richiesta? Prima, prima, la risposta ancora era no, io non sto venendo a voi, gentili. E lei adorava Cristo. Tu adori Cristo? Quando la risposta è no, lei lo stava facendo. Lei lo stava facendo. Abbiamo visto il grande cuore di Gesù. Gesù ama rispondere e Gesù risponderà a chi ha il cuore umile e ha fede. Risponderà sempre in modo amoroso, con potenza, con un tempismo perfetto. Non sempre quello che abbiamo chiesto, perché lui sa meglio. Ricordate l'esempio brutto degli apostoli, dei discepoli? Mandala via! Ci gride dietro! Loro vedevano la donna come in disturbo e mi rendo conto che io a volte ho visto persone come in disturbo, invece erano persone che Dio voleva che io curasse. O che posso vedere la gravità di questo peccato. Grazie a Dio che non ci vede come in disturbo, anche se dovrebbe. Noi siamo tutto quello che ci renderebbero disturbi per Dio e Dio piuttosto ci guarda con amore o che possiamo avere quel cuore. Io ringrazio Dio per questa donna cananea, una donna di grande fede, una donna che capiva l'importanza di perseverare nella preghiera, una donna che era pronta a superare ostacoli per restare attaccato ai piedi di Gesù con umiltà, una donna di grande fede. Grazie a Dio per lei, voglio essere come lei. Voglio essere come lei. Seguiamo il suo esempio, ringraziando Dio che abbiamo un Cristo con un grande cuore, con grande potenza e con grande saggezza che opera per ascoltare coloro che sono umili e hanno fede. Viviamo così, adorando Dio, aspettando di vederlo a persona. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per questa donna. Lei è un esempio per noi. Lei non era un grande studioso della Bibbia, era una gentile, una cananea, non aveva la Bibbia, ma lei aveva sentito abbastanza per avere fede. Lei aveva sentito di Gesù e lei credeva. Lei si vedeva come peccatrice che non meritava da Dio. Ha chiesto pietà, abbia pietà di me. Lei adorava Gesù Cristo. Lei perseverava. Tutto quello che tu chiedi da noi troviamo in lei. Oh, che possiamo seguire l'esempio di lei. E grazie che è lo stesso Cristo che ha accolto lei perfettamente con amore e con potenza. Lo stesso Cristo accoglierà noi. Glorificati, ti prego, in noi. Grazie che sei Dio per noi, sei Padre per chi accoglie Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.